servi, non cieni.
Allora, si sente? Sì, funziona?
Sì.
Ok. Bene, iniziamo con una preghiera, ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sede della Sapienza.
Prega per noi.
Allora, prima di iniziare mi hanno chiesto delle cose. La prima è riguardo l'esame. Si può fare un foglietto scritto, poi eventualmente vi do io delle tematiche e me lo mandate con una busta in curia, così almeno non c'è, perché con la mail ho delle difficoltà di linea e spesso arrivano e non arrivano, quindi è una cosa semplice, penso che sia l'ultimo dei problemi l'esame. Per quanto riguarda gli appunti, sto preparando delle piccole sintesi che manderò sul sito della parrocchia, li potete scaricare in settimana, penso di sistemarli, insomma, e mandarli per tutti. Darò anche delle fotocopie, se qualcuno preferisce le fotocopie le può fare. Però credo che il lavoro fondamentale sia quello di prendere appunti, perché implica già un rapporto con la materia che non rimanda tutto a qualcosa che si fa dopo, anzi se si esce di qua e già sia chiaro quello che ho detto è meglio, cioè se ce lo si ricorda meglio. Allora, il corso è di Cristologia, sono 4 ore, abitualmente in Cristologia ci si impiega un anno per approfondirla, però io ho ritenuto opportuno in queste lezioni affrontare in modo semplice, ovviamente a livello di cenni non approfondita, come prima questione l'origine della pretesa cristiana. La parte introduttiva riguarderà questo tema, l'origine della pretesa cristiana, mentre nella seconda parte prenderemo in considerazione le attese bibliche rispetto al Messia, rispetto al Cristo e come Gesù, il Cristo, compie queste attese bibliche. Se poi avremo tempo affronteremo anche la questione delle varie eresie rispetto all'umanità e alla divinità di Gesù. Vediamo fin dove arriviamo, insomma. Allora, la questione fondamentale della pretesa cristiana. Qual è la pretesa cristiana? Se uno vi dicesse qual è la pretesa cristiana, a voi cosa viene in mente? Così interagiamo un po'. Che pretesa ha Cristo? La pretesa di essere Dio, no? Allora, di fronte all'esistenza, noi viviamo sempre come il rapporto con un mistero, cioè non riusciamo a spiegarci tutto il senso dell'esistenza. Tant'è vero che nel corso della storia questo senso religioso, cioè queste domande che l'uomo ha dentro, il senso religioso sono domande che l'uomo ha dentro rispetto alla vita, domande di senso, del tipo chi sono, da dove vengo, che senso ha il bene, che senso ha il male, perché devo morire. Qual è insomma il significato della mia esistenza e qual è l'origine della mia esistenza? Nel corso della storia, a seconda dei luoghi, delle culture, delle tradizioni, sono nate diversi tentativi di risposta, no? Diversi tentativi di ricerca per capire chi è questo enigma della vita, questo mistero che noi chiamiamo Dio. Questi tentativi si chiamano religioni e hanno diverse flessioni, vi sono diverse religioni, diversi atteggiamenti di fronte al rapporto con questo mistero. In alcune viene sottolineato un rapporto di scambio tipo do ut des, come dire, io do qualcosa a questo enigma, a questa divinità, in modo tale che anche lui mi dia qualcosa, oppure un rapporto di fiducia e di gratitudine, do quia dedisti, cioè riconosco che tutto mi è dato, allora un atteggiamento di gratitudine verso questa divinità cambia anche il tipo di rapporto. Ora, ogni religione afferma l'esigenza dell'uomo di una rivelazione, cioè l'uomo ha bisogno di capire chi è questo mistero. L'origine della religione nasce da questa esigenza. E nel corso della storia, attraverso luoghi sacri, simboli, miti, si cerca di venire incontro a questa esigenza. In alcuni casi attraverso la mediazione di altri uomini, per esempio nello sciamanesimo, nel wismo, i culti dell'imperatore, cioè un uomo che media tra questo mistero, la divinità e il resto delle persone. Attraverso il fenomeno delle esperienze dionistiche, cioè tentativi di unione con la divinità, tutta la mitologia. Infine anche attraverso la certezza di alcuni geni religiosi, diciamo, che sono portatori di una essenziale rivelazione di Dio. Quindi abbiamo diverse modalità, diversi approcci dell'uomo di fronte all'esigenza di conoscere Dio. Vi è un'accezione diversa nella fede di Israele, che è anomala rispetto a tutti gli altri modi di porsi di fronte alla divinità, al mistero dell'esistenza, perché la fede di Israele è sempre un rapporto con un avvenimento. Non è inizialmente un rapporto con un'idea, una dottrina, è un rapporto con un avvenimento. E qual è questo avvenimento? È l'autoattestazione di Dio nella storia. Cioè Dio in qualche modo accade dentro la storia di Israele. E questo fatto è come se trascinasse tutto il popolo. Quindi vi è un'anomalia rispetto alle altre religioni, che è questa autoattestazione divina nella storia. Con il cristianesimo succede qualcosa di inimmaginabile. Che pretesa ha il cristianesimo? Ha una pretesa che può anche istintivamente suscitare ripugnanza, come se fossimo dei presuntuosi, perché la pretesa del cristianesimo è quella di essere la religione, di essere l'unica strada. Cosa succede nel cristianesimo? Avviene un capovolgimento del metodo religioso. Se prima le religioni erano un tentativo umano di accedere, di arrivare alla divinità, al mistero, con il cristianesimo avviene il contrario. Cioè è il mistero stesso, ho detto qualche cavolata, no. È il mistero stesso che entra nella storia dell'uomo. Facciamo un piccolo schema per comprendersi, così rimane. Allora, se questa freccia si vede dappertutto, è un po' piccola, ma insomma, vabbè, c'è una freccia che va da destra a sinistra, inizia da destra a sinistra va avanti. Se questa freccia è la storia dell'uomo, fuori dalla storia vi è come una X, cioè il mistero, l'enigma, Allora, cosa fa l'uomo nella storia? Cerca di raggiungere, di conoscere questo mistero, e vi sono diversi tentativi che possiamo esprimere con queste frecce. No, questi tentativi sono le varie religioni che tentano questo rapporto col mistero, che è quello che abbiamo detto prima. Ora, col cristianesimo accade qualcosa di straordinario, accade l'inverso. È il mistero stesso che entra nella storia e dice: sono io quello che cercate, no? Adesso, fatto questo schema, non tanto per il gusto dello schema, quanto per prendere consapevolezza di questa cosa, cioè questo che si chiama Gesù Cristo, che è entrato in rapporto con l'umanità, ha la pretesa di essere colui che in questo momento ci dà quello che siamo, di essere quel mistero, l'origine della nostra esistenza, quindi ne è il senso e il significato. Per questo riconoscere questa cosa vuol dire aver riconosciuto e risolto il problema. Quindi, è una pretesa inimmaginabile, però se noi proviamo a pensare alla questione del mistero, se noi viviamo nello spazio e nel tempo, cioè viviamo nei limiti della nostra umanità, nei limiti della nostra esistenza, come possiamo raggiungere il mistero che è infinito? Cioè non ha i limiti che abbiamo noi. La cosa più ragionevole è che il mistero stesso in qualche modo si faccia conoscere. È accettabile anche da un punto di vista logico. Quindi, di fronte alla pretesa che l'enigma si presenti come fatto nella traiettoria umana, l'unica cosa ragionevole da fare è domandarsi: è accaduto o non è accaduto questo fatto? Perché se fosse accaduto, questa sarebbe la strada, l'unica, capace di valorizzare anche gli altri tentativi, no? Valorizzerebbe ogni altra religione, dicendogli: questo cammino che avete intrapreso vi può portare a questa risposta. Quindi abbiamo un capovolgimento del metodo religioso, perché il mistero è un fatto presente. Quindi, di fronte a un fatto presente, l'esperienza dell'uomo qual è? Quella di incontrarlo. Il mistero è un fatto presente incontrabile. E quando si incontra una presenza, noi cosa aspetta? Non di fare chissà quante cose, quali cose, semplicemente di riconoscerla e di aderire a questo fatto per quello che è. Allora, il cristianesimo, più che una religione, è una religione nel senso che risponde all'esigenza del senso religioso. Cos'è il senso religioso? La ricerca di Dio. In questo senso è una religione, ma concretamente è un fatto storico. Cioè, dentro la storia è accaduto uno che dice di essere Dio. È qualcosa più alla portata, anche se è qualcosa di eccezionale, della ragione umana. Tutte le cose importanti della vita comunque accadono per un incontro, le persone importanti della nostra vita, no? Quindi entra nella dinamica umana, nella dinamica stessa della vita, l'avvenimento di Dio che si rivela. Allora, è vero che Dio sia intervenuto? Ci dicono che Gesù sia questo Dio che sia intervenuto. E allora la domanda è: chi è Gesù? Innanzitutto, se entrasse adesso una persona e dicesse: io sono Dio, i casi sono due: o è fuori come il cammello, oppure è vero. Ma in questo secondo caso, come dire, bisogna cercare un rapporto per capire chi è. e per comprendere quello che sta dicendo. Quindi di fronte a un fatto del genere è necessario prendere posizione. Una presa di posizione personale di fronte a qualcosa che accade nella nostra vita. Allora, cosa vuol dire prendere posizione? Vuol dire prendere posizione di fronte a un uomo come noi, che dice di essere Dio, a un uomo che come noi mangia, che come noi cammina, che insomma consuma la sua esistenza di uomo così come ciascuno di noi. Ma dentro questa vita di uomo dice: io sono il vostro destino. Questo è il livello della questione di fronte a Gesù Cristo. Come si è posto questo problema nella storia? Chiaro fin qui, no? Penso che sia semplice. Allora, innanzitutto, Gesù storicamente è esistito? Sì. Abbiamo delle fonti sia ebraiche che pagane, al di là delle fonti cristiane che sono i Vangeli e il Nuovo Testamento. Tra queste fonti ebraiche cito il Talmud. Talmud, sapete cos'è? Talmud vuol dire insegnamento, e raccoglie la tradizione del giudaismo ufficiale, si divide in Mishnah e Gemara. Allora, in questo Talmud, che è stato scritto tra il primo e il quinto secolo dopo Cristo, si parla di Gesù. Talmud è, come dire, lo strumento fondamentale degli ebrei, no? Se parla di Gesù, avrebbero avuto più convenienza a non parlarne. Se ne parla ovviamente in maniera negativa, c'è l'esigenza di sconfessare questa presenza che in qualche modo ha sovvertito la loro religiosità. E dice che c'è un certo Gesù che esercitò la magia traviando il popolo, per questo fu condannato a morte. Vi è un'intenzione chiara di diffamazione, ma questa intenzione, per quanto negativa, per noi diventa positiva, perché afferma l'esistenza di Gesù, afferma che Gesù è esistito. Lo riconosce senza ombra di dubbio. Un'altra fonte storica ebraica importante è Giuseppe Flavio, è uno storico ebreo la cui opera si intitola Le antichità giudaiche. È vissuto tra il 37 e il 105, insomma subito dopo la vicenda di Gesù. E in questa opera, Le antichità giudaiche, scrive: il sommo sacerdote Anano, figlio di Anna, quello che ritroviamo anche nel Vangelo, radunato il Sinedrio, condannò alla lapidazione Giacomo, fratello di Gesù, detto il Cristo. Quindi questo è uno storico ebreo che attesta l'esistenza di Gesù. E continua dicendo: la figura di Cristo definisce Gesù uomo saggio, ammesso che lo si possa chiamare uomo, che fece opere straordinarie, che fu crocifisso e che apparve 3 giorni dopo la morte. Alcuni contestano questa cosa pensando che l'abbia aggiunta qualcuno, però la prima che ho detto è inconfutabile. Abbiamo inoltre delle fonti pagane. Una di queste è Mara Bar Sarpion, che è uno storico siriaco, siamo nell'anno 73, che scrive una lettera al proprio figlio che stava ad Edessa. In questa lettera lui scrive: i giudei avrebbero giustiziato il loro saggio re che aveva tentato di dare loro nuove leggi. Quindi, come dire, c'era la notizia di questa presenza, da un certo punto di vista, straordinaria. Fonti romane. Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, in una delle lettere scritte all'imperatore Traiano, scrive di aver arrestato alcune persone che cantano inni a Cristo come se fosse Dio. Siamo nel 112. Lo storico Tacito, negli Annales, scrive: per mettere a tacere le voci a lui contrarie, Nerone perseguitò come colpevoli e condannò a terribili pene coloro che il popolo, odiandoli, chiamava cristiani. Il loro nome deriva da Cristo, il quale, durante l'impero di Tiberio, era stato condannato a morte dal procuratore Ponzio Pilato. Altra fonte storica fondamentale. L'ultima, sempre storico romano, Svetonio, scrive che l'imperatore Claudio espulse da Roma i giudei perché avvenivano tra loro continue liti e tumulti a causa di Cristo. Quando si incontravano ebrei cristiani e ebrei non cristiani, veniva sempre fuori un macello, e qui è attestato. Hanno un bel caratterino gli ebrei, ma anche oggi lo dimostra. E comunque Gesù era ebreo, quindi era tosto pure lui. Quindi questa è semplicemente una digressione per sottolineare il fatto che vi sono, come dire, fonti storiche. Gesù è esistito, punto e basta. Le fonti di cui disponiamo noi, che ci attestano di un altro Gesù, questi attestano il Gesù storico, cioè il Gesù uomo, vissuto nella storia. Noi abbiamo le fonti cristiane, fondamentalmente, che sono i Vangeli, che attestano non solo il Gesù storico, ma anche il Gesù della fede, cioè il fatto che lui sia figlio di Dio. Ora, questi Vangeli dobbiamo anche comprendere come sono stati scritti. Sono stati scritti a partire da un'esigenza probabilmente nata dopo, cioè quando vivevano con Gesù erano stupiti, ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo, a volte rischiavano anche la pelle, succedevano tante cose, no? Ma non è che si erano posti il problema di scrivere chissà che cosa. E alla luce poi di tutto quello che è successo, della risurrezione, che hanno detto questa cosa bisogna che la sappiano tutti. Allora è da lì che nasce l'esigenza di cominciare a scrivere ciò che era accaduto. Scrivendo dopo, di cosa si fa uso? Della propria memoria. Quindi leggendo i Vangeli bisogna tener conto di due aspetti: che nel Vangelo si scrive a partire dalla memoria di quello che è accaduto e dalla necessità di annunciarlo. I due punti che fondamentali ci dicono come il Vangelo ci presenta questa questione sono la memoria e l'annuncio. Nella costituzione dogmatica divina della rivelazione, che è la Dei Verbum, si attesta appunto questo. Gli apostoli, dopo l'ascensione del Signore, hanno trasmesso ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto con quella più completa intelligenza di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo spirito di verità, godevano. E gli autori sacri hanno scritto i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose fra le molte che venivano tramandate a voce o anche per iscritto, sintetizzandone alcune, spiegandone altre in rapporto alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere dell'annuncio, sempre però in modo tale da riferire su Gesù con sincerità e verità. Dei Verbo numero 19. Sono distinti tre gradi nella tradizione dei Vangeli: ciò che Gesù ha detto e fatto, ciò che gli apostoli dopo la Pasqua, alla luce della resurrezione e della venuta dello Spirito, hanno trasmesso, e poi il lavoro redazionale degli evangelisti, che era comunque legato anche all'esperienza delle chiese alle quali loro appartenevano. Quindi, ripeto, due punti fondamentali nella lettura del Vangelo: tenere presente che sono scritti a partire dalla memoria e la necessità dell'annuncio. Chiaramente, essendo stato scritto dopo, a partire da quello che ci si ricordava, non tutti i fatti sono scritti. però sono scritte le questioni fondamentali che possono farci comprendere cosa è accaduto e di chi si trattava rispetto a Gesù. Ora, detto questo, dobbiamo prendere i Vangeli in considerazione a partire da quello che sono. Il primo presupposto del comprendere è l'accettazione dei Vangeli così come sono, del dato come sono dati, perché se cominciamo a dire questo non va bene, togliere l'altro perché forse è stato aggiunto da una revisione della Chiesa, eccetera, cominciamo a censurare alcuni aspetti e non si capisce più niente. Allora, come possiamo fare per afferrare dentro questo lavoro il fatto di Cristo e quindi valutare la pretesa a cui accennavamo prima? Dobbiamo percorrere questa memoria e questo annuncio che di lui fanno le persone che hanno vissuto con lui, coloro che ne hanno fatto esperienza. Allora, quando ci si pone di fronte a qualcosa e la si vuole conoscere, Sant'Agostino diceva: conosco qualcosa per poterla pensare, ma non la penso per poterla conoscere. Per conoscere i Vangeli il metodo è dettato da loro, no? Non posso proiettare l'idea che ho sul Vangelo. Lo stesso vale nella conoscenza delle persone, nella conoscenza delle cose. Non è il mio pregiudizio, è l'oggetto che detta sempre il metodo di conoscenza. Allora, per conoscere a partire dai Vangeli, l'oggetto in questione è la testimonianza. Riguarda una persona vivente che ha preteso di essere il destino del mondo, Gesù Cristo. Bisognerà allora, in primo luogo, sarà necessaria una sintonia con l'oggetto nel tempo, ed è quello che è accaduto anche agli apostoli. Chi ha capito Gesù dentro il Vangelo? Non le folle che andavano, avevano bisogno di mangiare, avevano bisogno di essere guariti. Chi ha capito Gesù? Lo ha capito chi è stato con lui, chi lo ha seguito, cioè chi ha condiviso con lui la vita. Quindi, primo punto di questo metodo è la sintonia con questo oggetto. Secondo, l'intelligenza degli indizi. Quanto più uno è umano, cioè è aperto alla realtà, il proprio cuore e la propria ragione è aperto al vero, tanto più è capace, da pochi indizi, di raggiungere una certezza sull'altro. Quanto più uno fa esperienza della propria umanità, tanto più è favorito a conoscere anche l'umanità dell'altro. E Gesù fa sempre appello all'intelligenza. Gesù non vuole persone che credono, non vuole creduloni, fa sempre appello al cuore e all'intelligenza di chi è vicino. Allora, i Vangeli, abbiamo detto, non narrano tutto, però l'essenziale, l'intelligenza degli indizi. Potremmo fare un esempio: se noi abbiamo un nastro e dobbiamo registrare un pezzo di Bach o di Mozart e il nastro è troppo corto, registriamo quello che si riesce. Però uno che è aperto, no, a questa cosa, da alcuni indizi capisce di che musica si tratta. Quindi è un appello proprio anche alla nostra capacità. In fondo l'intelligenza è lo strumento principale che ci ha dato Dio. Allora, il punto da cui partire qual è? È andare a vedere il Vangelo e vedere come per la prima volta è accaduto questo incontro. Lo vedremo nel Vangelo di Giovanni, in cui si narra l'incontro di Gesù con Giovanni e Andrea. Vi ricordate quando Gesù è andato al Giordano per farsi battezzare? Il Battista lo indica come l'agnello di Dio. E poi due discepoli, dopo che Giovanni lo ha indicato, vanno a chiedergli dove sta. Leggiamo un attimo il brano, non tanto per farne un'esegesi, quanto per comprendere quello che ho detto finora. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora Gesù si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Tanto si presenta, come dire, fa venire fuori quello che è l'altro, no? Non è che sta facendo del proselitismo, vuole attirare persone a sé, provoca subito: «Cosa cercate?» Gli rispose il rabbì, che tradotto significa maestro, e loro rispondono con un'altra domanda: «Dove dimori?» Come dire, dove rimani? Qual è il luogo in cui possiamo sperimentare la tua presenza? In fondo, la risposta che noi possiamo dare al mistero di Dio è sempre con un'altra domanda, cioè: aiutami tu a capire quello che mi stai chiedendo di fare, no? Per ogni aspetto della vita, anche per ogni vocazione. Ma al di là di questo, venite e vedrete. Cioè, sempre si parla di un'esperienza, non si parla di illuminazioni, chissà, di chissà quali cose trascendentali. Venite e vedrete, è un'esperienza concreta. Andarono dunque, videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo incontrato il Messia». Allora, vedete come sono tutte delle frasi. Sì.
Non ho capito il passo di Giovanni.
35, il passo di Giovanni è 1:35, seguenti. Allora, vedete come i fatti sono proprio messi lì, no? Come da una persona che ha dei flash di quello che è successo. Ma quello che traspare è che è successo qualcosa di importante, perché scrive: erano le 4 del pomeriggio. Quanto tempo sono stati con Gesù? Non racconta tutto quello che è successo mentre parlavano con Gesù, magari gli ha spiegato chi era il Messia, gli aveva spiegato le scritture, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che subito dopo va da Simon Pietro e dice: «Ho incontrato il Messia». Cioè, letto così, è una cosa proprio chiesto Messia, no? Per noi, per uno che legge. Quindi non c'è neanche l'intenzione, si dà per scontato qualcosa che è accaduto e lo si vuole semplicemente annunciare e raccontare. Però ne spicca un po' ciò che è accaduto e l'esperienza che hanno vissuto, perché cosa fa Andrea? Va dal fratello. Quando succede qualcosa di grande nella propria vita, uno cosa fa? Lo va a raccontare alle persone alle quali vuole più bene, no? Quindi vi è proprio, come dire, dentro questi indizi si può riscontrare che quell'incontro fatto con quella presenza era qualcosa di straordinario, qualcosa di eccezionale. Tant'è vero che la fede nasce sempre per un incontro. Non nasce mai per un qualcosa che, per qualche fulmine o qualche illuminazione strana. La fede nasce sempre nell'incontro con qualcuno, un volto che in qualche modo mi fa riconoscere Cristo, si rispecchia in questa presenza. Cioè, è l'incontro con una presenza eccezionale, la cui eccezionalità deriva dal fatto che corrisponde alle esigenze che io ho del cuore, no? Quando uno incontra la persona della propria vita, è la stessa metodica. Incontra una corrispondenza nell'altro che comincia a rispondere a quell'esigenza di bene, di amore di cui uno è costituito. L'incontro con Cristo accade nello stesso modo. Però ecco, leggere questo passo del Vangelo è proprio per capire come nei Vangeli si parla di Gesù a partire da queste due flessioni, la memoria e l'annuncio, per cui non ci si può aspettare chissà che cosa, ma loro volevano dire quello che hanno vissuto molto semplicemente come dei flash, non come dei fatti che si susseguono, e quello che è avvenuto come corrispondeva alle attese del Messia. Quindi la pagina che abbiamo letto sembra un po' come un notes, dove si prendono degli appunti, e la memoria funziona proprio così. Non è un testo ininterrotto di fatti, ma dei fatti fondamentali che emergono dalla memoria, sono come dei flash messi lì. Allora, questa pagina ci testimonia qualcosa che vale sia oggi e sempre, cioè la modalità profonda e semplicissima con cui l'uomo ha capito e capirà chi è Cristo, senza mai essersi immaginati che si sarebbero imbattuti in quella presenza si ritrovano a seguirlo. Questa è la natura del cristianesimo, un fatto che accade nella storia al quale uno aderisce per quell'eccezionalità che esprime, per quella corrispondenza che esprime con le attese del proprio cuore. Allora, il problema nostro era chi è Gesù, ma come possiamo noi rispondere a questa domanda? Vi è detto che di fronte al mistero possiamo rispondere sempre con un'altra domanda, no? Bisogna che ce lo dica lui in poche parole. Vi è un'autorivelazione di Gesù, vi è una progressiva autorivelazione di Gesù, vi è, come dire, una traiettoria che lui propone poco a poco perché chi con lui condivide la sua esperienza possa capire chi è. Quali sono questi elementi che sono parte di questa autorivelazione di Gesù? Innanzitutto era un uomo senza paragoni, nessuno era come lui tra le persone che hanno incontrato. Uno di questi aspetti era il fatto che faceva i miracoli. Proviamo un po' a immedesimarci con questo gruppetto di uomini, no? Abituati ad andare a pescare, a fare altre cose, che si ritrovano di fronte a questa presenza e tutti i giorni ne succedeva una nuova, diversa, no? Che esperienza potevano avere dentro? Di fronte al miracolo, cosa devono constatare? Che questa presenza è come se avesse un'autorevolezza sulla natura. Può manipolare la realtà in modo totalmente naturale, come se fosse il padrone di quella realtà stessa. Ma la grandezza dei miracoli non è tanto nel prodigio, è che i miracoli hanno sempre dentro un'attenzione più grande di questa presenza rispetto all'uomo che riceve il miracolo. Per esempio, nella guarigione del paralitico, prima del miracolo gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati. Come dire, guarda che io sono qui perché la tua esigenza principale è questa qua, cioè un abbraccio alla tua vita, anche all'aspetto più negativo.
Scusa, fa anche una domanda prima, no? A quelli che sono presenti, che gli dicono che è bestemmiatore perché solo Dio perdona, no? Però che cos'è più difficile? Fare
sì. Certo.
Proprio la bestemmia vedono alcuni, no? Gli ebrei che sono lì.
Sì, è un punto che poi affronteremo quando, sempre in questo processo di... Sì. Adesso era solo per parlare del miracolo in sé. Comunque affronteremo anche questo punto quando vedremo che Gesù comincia ad avere un atteggiamento di sfida verso la fine di questo processo di autorivelazione. Riprenderemo anche questa cosa. Però questa domanda che i farisei gli fanno, come dire... Con che autorità? Guarda che solo Dio può fare questa cosa qua, no? E allora è come se il miracolo l'avesse fatto per far vedere che lui è Dio, ma ciò di cui l'uomo ha bisogno è proprio un abbraccio alla propria esperienza, anche dentro la negatività della propria vita, il proprio peccato. Comunque, la straordinarietà, questa presenza che non aveva paragoni, è espressa per esempio nei miracoli. Il secondo punto che esprimeva, come dire, la grandezza di questa presenza è l'intelligenza dialettica. Aveva un'intelligenza particolare e anche una capacità di dialettica particolare. Proviamo a pensare al brano di Vangelo che è in Matteo 22, quando gli danno la moneta di Cesare, no? Che vogliono metterlo in difficoltà. Per vedere se era dalla parte di Cesare o meno, oppure anche per vedere di imbrogliarlo. Se si imbrogliava con le parole erano a posto, in qualche modo lo potevano accusare. Comunque, cosa fa Gesù? Ci insegna anche come essere intelligenti, perché non è che sta lì a fare grandi discorsi, si fa dare la moneta, no? Dobbiamo pagare la tassa, fatemi vedere sta moneta qua, parte dalla realtà, già ci insegna qualcosa, stando con lui si impara come rispondere quando ci fanno delle domande. Cosa c'è sulla moneta? Sulla moneta abitualmente c'era scritto il nome dell'imperatore, no? E credo che in quel periodo era il divo Traiano, figlio del divino Augusto, qualcosa del genere, c'era l'immagine dell'imperatore. Allora lui intelligentemente dice: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Che cos'è quell'immagine di Cesare? Ridatela a lui. Voi avete un'immagine e somiglianza, che è quell'immagine e somiglianza con Dio. Quella dovete restituire a Dio, cioè prendete coscienza di chi siete, no? Così attraverso un aspetto negativo, un tentativo di imbroglio della realtà, lui insegna ancora qualcosa. Come guardare alla realtà e come giudicarla. Lo stesso avviene nell'esempio dell'adultera, no? Anche lì è uomo misericordioso, però la legge di Mosè dice che queste vanno lapidate. E lui, cioè, dice cos'è l'uomo, ogni volta che risponde dice cos'è l'uomo, chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? E alla fine, vedi, nessuno ti ha condannata, neanche io, lui era senza peccato, quindi possiamo immaginare che questa donna magari avesse anche questo timore, che lui poteva comunque lapidarla, cioè Dio ha il potere, no, di scagliarsi contro il peccatore. Neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Che sembra un impegno moralistico, vai e non peccare più, da un certo punto di vista sì, ma se Gesù gli avesse detto vai, non ti preoccupare, tanto io ti perdono sempre, avrebbe sminuito il valore di quella donna. Era come se la sua grazia non avesse mai potuto agire nella sua persona. Ogni parola di Gesù è una valorizzazione dell'uomo, della sua umanità e della sua verità. Quindi, i miracoli, intelligenza e dialettica, uno sguardo rivelatore. Cosa accadeva a chi incontrava Gesù? Faceva esperienza di uno sguardo rivelatore della propria umanità di fronte alla quale non si poteva sottrarre. Abbiamo, qualche esempio del Vangelo anche qua. Innanzitutto, per esempio, Zaccheo, no? Il brano di Vangelo in cui Zaccheo, per vedere Gesù, sale sul sicomoro. Zaccheo, sappiamo che raccoglieva le tasse, ci faceva il pizzo, insomma, si comportava in una sorta di mafiosetto della zona. Però sente parlare di questo Gesù e allora è piccolino, per vederlo va sull'albero, ed è Gesù che passando alza lo sguardo, no? Cioè quello è il destino, è Dio che cammina e è lui che fa la fatica di guardare e gli dice: stasera vengo a casa tua, vengo a cenare con te. Cosa ha sperimentato Zaccheo? Non il giudizio degli altri, ma un giudizio diverso che partiva dalla sua dignità. Quindi si è trovato, rivelato in tutta la sua meschinità, ma abbracciato dentro questa rivelazione. E lo stesso è accaduto con la Samaritana, no? Che stava al pozzo, è andata nelle ore più calde, perché essendo una donna chiacchierata probabilmente usciva nel momento in cui nessuno la vedeva. E Gesù cosa fa? Va da quella donna che sa che è chiacchierata, si mette lì, si siede con lei, il Vangelo dice è stanco. Cioè, questo è Dio che si rende debole, cioè stanco, per incontrare una che è chiacchierata da tutti. La sua debolezza diventa la possibilità di incontrare la debolezza di quella donna e gli chiede da bere. E lì nasce tutto quel discorso sull'acqua viva. Ma la donna, capisce che è un personaggio religioso di fronte, allora bisogna parlare di Dio. Bisogna, sacrificare sul Tabor o sul Sinai. E allora Gesù riporta la questione sulla realtà. Cioè, i discorsi religiosi non mi interessano. Vai a chiamare il tuo marito. Non ho marito, dici bene. E da lì nasce, come dire, anche la stessa cosa, la stessa esperienza che ha fatto Zaccheo, cioè si è scoperta, rivelata nella sua piccolezza, ma non condannata, abbracciata. Infatti è corsa a dire, ho incontrato il Messia, no? Poi non sappiamo cosa ha fatto questa donna, come si sia comportata, ma è andata a raccontare quello che gli è successo, e questa è la testimonianza che ci è chiesta, no? Quindi, sguardo rivelatore, lo sguardo rivelatore dell'umano di fronte al quale non ci si può sottrarre. Il quarto punto è il potere e la bontà. In Gesù i suoi testimoni hanno potuto vedere quello sguardo non solo potente, non solo prodigioso, non solo intelligente, ma anche buono. Per esempio, di fronte ai bambini, no? Lo sguardo che aveva sui bambini, lo sguardo che ha avuto rispetto alla vedova di Naim. È lì col figlio morto e lui gli si avvicina e gli dice non piangere. Come si fa a dire a una mamma col figlio morto non piangere? Ma lui era il destino, come dire, io sono il senso di questa morte. Per fartelo capire, gli risorge il figlio. Cioè c'è uno sguardo proprio di bontà. E anche questo ci insegna, come dire, come possiamo riconoscere da alcuni indizi una presenza importante per la nostra esistenza. In fondo se noi vediamo Madre Vedavamo, ormai è santa, Madre Teresa operare, ciascuno di noi avrebbe detto che buona che è quella persona, perché in noi vi è già questa esigenza di bontà, no? È come presente nel nostro cuore. Poi la riconosciamo quando la incontriamo, che buona quella persona. In noi vi è dentro questa esigenza di bello, quando vediamo un bel paesaggio diciamo che bello, in noi vi è l'esigenza di Dio. Quindi se lo incontriamo lo possiamo riconoscere. Quindi potere e bontà, due cose che abitualmente non vanno mai d'accordo. Allora, di fronte a tutte queste cose che accadono, insorge sempre una domanda più forte e un'esigenza di certezza di fronte a questa domanda, no? Chi è questo? Perché è così? Nessuno è come lui, da dove gli nasce questa eccezionalità? È superiore ad ogni altro. C'è in lui qualcosa di misterioso. Non si è mai incontrato una saggezza simile, non si è mai incontrato una tale ascendenza sulla persona, un tale potere vicino anche a una tale bontà. Ma chi è? Questa domanda mostra che ciò che egli sia in realtà non lo si può dire da soli, e allora bisogna ancora domandarlo a lui. D'altra parte, se il mistero non si rivela, la nostra ragione non ha la misura del mistero, è limitata. Però se lui ci dà poco a poco qualcosina, noi pian piano lo conosciamo. Il termine mistero, penso sapete cosa voglia dire, ma mistero è qualcosa che ha un velo davanti. Quindi rivelazione, rivela, toglie il velo e inizia a far vedere quello che c'è sotto. Questo è un po' il senso della rivelazione. Vi è un altro fatto che ci può aiutare in questa esperienza che nasceva negli Apostoli seguendolo di certezza rispetto alla sua persona. Se vi ricordate, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù se ne voleva andare, ma tutti lo ricorrevano, lì se mangiava gratis, allora lo facciamo re, no? D'altra parte, dal nulla, fa scappare fuori da mangiare, questo sì che è il nostro re. E allora lui, come dicevo prima, che non vuole le folle, i proselitismi, vuole che l'uomo sia se stesso, comincia a dire che darà da mangiare il suo corpo e darà da bere il suo sangue. Cade tutto quello che è successo, rimane lì da solo, questo è matto, no? Questo è matto. Rimangono solo i discepoli però. E Gesù non è che dice, beh, finalmente almeno voi siete rimasti, no, no, dice, volete andarvene anche voi? Cioè, è sempre sul pezzo. Come dire, provoca sempre il cuore e la ragione dell'uomo, non vuole delle pecore. E San Pietro molto semplicemente gli dice: ma da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, cioè solo tu hai parole che danno senso alla vita. Come dire, io adesso non capisco cosa vuol dire che c'è da mangiare il tuo corpo e bere il tuo sangue, umanamente incomprensibile. Però tutta l'esperienza che ho fatto con te dall'inizio a oggi mi dice che tutto quello che hai detto corrisponde al vero, corrisponde a delle esigenze che io ho dentro e alle quali nessuno sa rispondere come te. Quindi io mi fido di te anche se adesso non capisco. Questa è la fede, una fiducia che non nasce da una creduloneria ma da una esperienza vissuta che mi fa dire: io di te mi posso fidare. Tant'è vero che poi ha capito cosa volesse dire mangiare il corpo di Cristo e bere il suo sangue. Andando un po' lenti. Quindi questa modalità di conoscenza la quale Gesù fa appello è un caso di certezza morale. Cos'è la certezza morale? La certezza morale è un metodo con la quale la ragione conosce. Quindi la fede è un atto della ragione. La ragione per conoscere, per risolvere un problema, un'espressione matematica, segue un procedimento matematico, no? Per studiare un attimino i composti chimici di qualche elemento segue un metodo chimico, segue metodi filosofici, no? Metodi scientifici, certo, che sono razionali perché rispondono all'esigenza di logica della ragione, ma nella maggior parte delle nostre conoscenze che riguardano appunto i rapporti personali, il metodo che la ragione usa è questo, della certezza morale. Quando torno a casa e mangio la minestra che mia madre ha preparato, non mi pongo il problema se è avvelenata, no? E questa è la certezza morale. Perché ho, come dire, dati sufficienti che mi permettano di dire che non... Boh, speriamo che non dia fuori da matto prima o poi. Però questa è la fede, questa è la certezza morale, no? Quindi l'atteggiamento di Pietro, dove andremo, solo due parole di vita eterna, è ragionevole sulla base della convivenza con l'eccezionalità di Gesù e dei suoi atteggiamenti. Non potevano non affidarsi alle sue parole. Continuando nel nostro percorso, vediamo che Gesù esercita una certa pedagogia nel rivelarsi. Alla domanda chi sei, che costui, Cristo non ha dato immediatamente una risposta, anche perché la risposta immediata avrebbe semplicemente suscitato solamente contrapposizioni, no? L'esempio che facevo prima, se entra uno dice sono Dio. Gesù ha usato un'intelligente pedagogia nel definirsi, lentamente, così da provocare in chi lo ascoltava, in chi viveva con lui, una graduale evoluzione per assimilazione. Una graduale evoluzione per assimilazione. Come dire, poco a poco, attraverso un cammino pedagogico, faceva capire loro di cosa si trattava la questione. Le linee essenziali di questa pedagogia sono: 1. Il maestro da seguire. Gesù chiede semplicemente che lo si segua. È un invito comprensibile. Se io voglio conoscere una persona, no? Cerco un rapporto con lui. Lui si pone come me. Non era un problema seguire un maestro a quei tempi, eh? Ce n'erano diversi, c'erano diversi gruppi di maestri, ciascuno con i propri discepoli, anche Battista era uno di questi. Per cui era un aspetto della realtà normale. Quindi è un invito comprensibile. Vieni, dopo un qualche anno hanno capito cosa volesse dire. Secondo punto della pedagogia nel rivelarsi di Gesù è la necessità di una rinuncia. Come dire, via via che passa il tempo, Gesù è come se aggrava la sua richiesta a seguirlo con questa necessità di rinunciare a se stessi. Ma anche questa, come dire, è una cosa ragionevole. Se io voglio seguire una persona alla quale voglio bene e capisco che è importante per la mia vita, devo cominciare a rinunciare ad alcune mie posizioni, no? Devo entrare in rapporto, devo rinunciare un po'. Seguire l'altro, come dire, è necessario abbandonare un po' la propria posizione. Il terzo punto di questa pedagogia di Gesù è che vuole che tutto sia fatto di fronte a tutti. Cioè, voi mi avete incontrato, state facendo questa esperienza, dovete, come dire, metterla in evidenza a livello sociale. Nessun rapporto che non si produca socialmente è totalmente vero. Cioè, obbligandoli, chiedendo la testimonianza, chiedendo di dire loro, da parte loro agli altri, chi erano nell'incontro con lui, li obbligava anche a una verifica personale, no? Ogni rapporto che non è vissuto socialmente è un rapporto che non ha dentro, che ha dentro qualcosa che non è vero. Quindi vi è una pedagogia, un'educazione che parte dal fatto di porsi come maestro da seguire, la necessità di una rinuncia e di fronte a tutti. Praticamente Gesù si pone al centro della libertà della persona e, continuando in questo cammino, comincia a usare il termine a causa mia, a causa mia. Gesù si pone al centro della libertà e dell'affettività della persona che lo vuole seguire. Per esempio, quando c'era la madre e i fratelli, gli dicono: ci sono tua madre e i tuoi parenti. E lui ribatte ancora: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà del padre mio. Cioè, fuori dal rapporto con lui, anche i rapporti, come dire, familiari, sentimentali più profondi perdono di valore. Egli pone la propria persona nel cuore degli stessi sentimenti naturali e si pone come radice vera di questi rapporti. Si colloca al centro dei rapporti umani più profondi, come nel cuore di chi realmente li origina. Perché senza il rapporto con lui anche quelli non sarebbero realmente veri. E allora qui inizia tutto, come dire, quando iniziano a capire quello che sta dicendo, che si pone al centro della libertà, non per soggiogarla, ma per liberarla, perché aderendo al vero si è liberi, non aderendo a ciò che piace e pare. E allora qui iniziano appunto le ostilità più grandi, perché quando uno deve sacrificare la propria autonomia, il proprio criterio, comincia a trovare delle giustificazioni per evitare questa cosa che va un po' contro la sua misura. Ma non è che Gesù impone delle cose impossibili, chiede questo dentro un rapporto d'amore. Ed è quello che avviene dentro ogni rapporto vero di amore, no? La capacità di rinunciare a se stessi, il desiderio di far conoscere questo rapporto perché comunque è una cosa bella per la propria vita, eccetera. Abbiamo il momento in cui inizia a identificarsi, momento dell'identificazione. 5 minuti, poi ci fermiamo. Quando avviene questo? Quando Gesù si pone come origine della legge. Per i farisei, per gli ebrei, era inaudito sentire uno che diceva: è stato detto, ma io vi dico. No? Perché in questo modo è come se modificasse ciò che rappresentava il divino comunicato all'uomo. Cioè, la legge era la rivelazione della santità di Dio. Gesù cominciava a mettere parola anche lì. Poi lo dirà lui, io non tolgo uno iota dalla legge. però la approfondisce. Non uccidere, è vero, non uccidere, ma se uno dice stupido al fratello, no, rincara la dose. Non commettere adulterio, ma chi desidera il cuor suo già commette adulterio, no? Tant'è vero che alcuni, beh, ma allora chi si salva qua? Giustamente lui dice, ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio, no? È la grazia. Quindi questo è un momento dell'identificazione quando si pone come origine della legge. Secondo, il potere di rimettere i peccati. Vedete, quando viene fuori, pian piano rivelandosi, dicendo chi è, crea solo dei problemi per l'autorità religiosa, soprattutto del tempo. L'inaudita libertà con cui Gesù si presentava solleva una domanda: con quale autorità fai questo? Perché solo Dio poteva perdonare i peccati. Tra l'altro qui entriamo poi in contrapposizione anche con tutto il culto del Tempio, perché se è Dio che perdona i peccati, tutti i sacrifici vengono eliminati. Tanto sappiamo che è Lui stesso che si sacrifica per noi. Terzo punto, questo è importante, l'identificazione col principio etico. Se vi ricordate in Matteo 25, quando vi è tutto il discorso sul giudizio che divide capre da pecore: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Gesù afferma che chi fa il bene stabilisce, anche senza saperlo, un rapporto con Lui. Quando ti ho dato da mangiare? Quando ti ho dato da bere? Cosa vuol dire? Lui è il bene e non essere con Lui è il male. È l'affermazione più potente della coscienza che Cristo aveva della sua identità col divino, perché il criterio del bene e del male coincide col principio delle cose. Interessante che quando ti ho dato da bere, come dire, ogni azione che nasce dal bene è un'azione che ci mette in rapporto con Cristo, anche se non ne siamo consapevoli. Andiamo verso la dichiarazione esplicita. Questo avviene verso gli ultimi tempi, quando si sta avvicinando a Gerusalemme e si sta avvicinando anche alla sua passione, alla sua morte. Inizia a parlare in modo aperto, in modo chiaro. Lo fa perché siamo arrivati ad un punto in cui le coscienze attorno a lui in qualche modo avevano già preso posizione di fronte alla sua presenza. Ci sono tre momenti in cui l'esplicitezza di Gesù si palesa. Il primo fiorare di un'esplicitezza lo vediamo sempre in un dialogo con i farisei. Inizia ad attaccare. Gesù prende l'iniziativa e li attacca proprio sul fronte delle loro competenze, cioè la Sacra Scrittura, chiedendogli di chi è figlio il Messia. E ovviamente loro dicono: è figlio di Davide. E Gesù: se Davide chiama il Messia come Signore, come può essere suo figlio? Siamo in Matteo 22, se qualcuno poi vuole leggere il brano per capire meglio. Gesù fa capire che il Messia, cioè il Cristo, è di una natura che è divina, che non ha nulla a che vedere con la figura del Messia che si aspettavano. Lancia una sfida. Gesù aveva alcuni giudei che lo ascoltavano, no? Alcuni, come dire, alcuni giudei simpatizzanti che quando parlava avevano piacere di ascoltarlo, in Giovanni 8. Allora, uno direbbe: vabbè, ce n'è qualcuno, se li tenga buoni almeno quelli, no? Invece lui viene fuori ancora in modo più potente. In questo dialogo discute sulla coscienza della sua totale unità con Dio, cioè comincia a venire fuori per quello che è, dice: se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. E qui abbiamo una reazione violenta dei giudei: ma tu chi pretendi di essere? Ha capito che stava cominciando a dire che lui era Dio. E Gesù spinge ancora di più la provocazione. Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. prima che Abramo fosse, io sono. Io sono, vuol dire Dio, no? Ricordate il fatto del rovento ardente di Mosè, sono colui che sono, io sono. Quindi la discussione ovviamente finisce in una rottura drammatica. La dichiarazione conclusiva l'abbiamo nel momento del processo, no? Quando Caifa gli dice: ti scongiuro per il Dio vivente perché ci dica se tu sei il Cristo, il figlio di Dio Gesù. E lui dice: tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Matteo 26. Identificazione di Gesù col divino. Questa identificazione esplicita di Gesù col divino è la causa poi della sua morte, ha bestemmiato. D'altra parte, di fronte a una verità che si pone, o la si riconosce o ci si oppone. Quindi, come dire, questa pretesa cristiana, la pretesa di Gesù di essere Dio, è lasciata sempre alla discrezione della libertà. I termini per decidere della pretesa cristiana sono posti, cioè un rapporto che ti permetta col tempo di capire lui chi è. La Chiesa ha la pretesa di essere questa presenza adesso, con tutti i limiti che può avere. Quindi il problema cristiano si pone come un fatto. O ci si trova di volte a una follia di quest'uomo che dice di essere Dio, oppure ci si trova di fronte a Dio. È un'alternativa in cui penetra più che in altra occasione la decisione della propria libertà. Se cioè essa è aperta o chiusa di fronte a chi dice di essere il mistero dell'essere. E questo, come dire, questa possibilità della libertà la si vive dentro le circostanze, perché come agisce Cristo nella nostra vita attraverso le circostanze, sempre nel rispetto della nostra libertà, è morto per questo. Poi andiamo avanti.
Thank you. lo pesca.
Lo senti, se si sentiva.
Lì continuiamo a far registrare? Fai tutto un unico video, come fai?
Che è successo?